vasto equipaggio del Sucre caricava caschi di banane verdi e sacchi di caffè in chicchi. Sul molo, da una parte, erano ammucchiate le casse di birra, di acquavite frontera, di sale e le bombole di gas sbarcate in precedenza. Il Sucre sarebbe salpato non appena il dentista avesse finito di aggiustare ganasce. Avrebbe risalito le acque del fiume Nangarizza per immettersi poi nel Zamora e dopo 4 giorni di lenta navigazione avrebbe raggiunto il porto fluviale di Eldorado. La barca, una vecchia bagnarola mossa dalla decisione del capomeccanico, dallo sforzo dei 2 uomini robusti che formavano l'equipaggio e dalla volontà tisica di un vecchio motore diesel, non sarebbe tornata fin dopo la stagione delle piogge che già si preannunciava nel cielo coperto. Il dottor Rubicundo Luachamin visitava l'idilio 2 volte l'anno, come il postino, che raramente portava corrispondenza per qualche abitante. Dalla sua borsa, scalcagnata, apparivano soltanto documenti ufficiali destinati al sindaco o i ritratti austeri e scoloriti dall'umidità dei governanti di turno. La gente aspettava l'arrivo della barca con la sola speranza di vedere rinnovata la sua provvista di sale, gas, birra e acquavite, ma il dentista era accolto con sollievo, soprattutto dai sopravvissuti alla malaria, stanchi di sputare i resti della dentatura e ansiosi di avere la bocca libera da schegge per provarsi una delle protesi bene ordinate su un tappetino violetto dall'aria cardinalizia. Bestemmiando contro il governo, il dentista ripuliva le gengive dagli ultimi pezzetti di dente e subito dopo ordinava loro di sciacquarsi la bocca con acquavite. «Bene, vediamo un po'. Questa come ti va?» «Mi stringe. Non riesco a chiudere la bocca. Cazzo, che tipini delicati. Forza, provatene un'altra. Questa mi sta larga. Se starnutisco, la perdo. E tu non prendere il raffreddore, coglione. Su, apri la bocca». E loro gli obbedivano. Dopo essersi provati diverse dentiere, trovavano la più comoda e discutevano il prezzo. Mentre il dentista disinfettava le altre immergendole in una marmitta piena di acqua bollita e clorata. La poltrona portatile del dottor Rubicundo Luachamin era una vera istituzione per gli abitanti delle rive dei fiumi Zamora, Yacuambi e Nangarizza. In realtà si trattava di un vecchio sedile da barbiere, con il piedistallo e i bordi smaltati di bianco, e per sollevarla era necessaria la forza del proprietario e di tutto l'equipaggio del Sucre. Veniva fissata con un perno a una pedana di 1 metro quadrato che il dentista chiamava il consultorio. «Sul consultorio comando io, cazzo! Qui si fa quello che dice il sottoscritto! Quando sarete scesi potrete chiamarmi cavadenti, maniscalco o come vi pare, ed è addirittura possibile che accetti un bicchierino da voi!» Chi stava ancora aspettando il suo turno mostrava sul volto un'estrema sofferenza, ma anche quelli che passavano sotto le pinze da estrazione non avevano un'aria migliore. Le uniche facce sorridenti nelle vicinanze del consultorio erano quelli dei Hibaros, accoccolati a osservare. I Hibaros, indigeni messi al bando dal loro popolo, gli Shuar, perché degenerati e degradati dai costumi degli Apache, i bianchi. I Hibaros, con indosso laceri abiti occidentali, accettavano senza proteste il soprannome affibbiato loro dai conquistatori spagnoli. C'era un'enorme differenza tra uno Shuar altero e orgoglioso, esperto conoscitore delle segrete regioni amazzoniche, e un Hibaro come quelli che si riunivano sul molo di El Idilio, sperando in un goccio avanzato di alcol. I Hibaros sorridevano mostrando i loro denti aguzzi affilati con pietre di fiume. «E voi? Che diavolo avete da guardare? Ma un giorno o l'altro mi cadrete tra le mani, macacchi!» li minacciava il dentista. Sentendosi interpellati, i Hibaros rispondevano allegri. «Hibaro ha buoni denti! Hibaro mangia molta carne di scimmia!» A volte un paziente lanciava un urlo che spaventava gli uccelli e allontanava la pinza con una botta portando la mano libera all'impugnatura del macete. «Comportati da uomo, coglione! Lo so che fa male, e ti ho anche detto di chi è la colpa. È inutile che tu faccia delle bravate con me. Mettiti a sedere tranquillo e dimostra di avere le palle al loro posto.» «Ma lei mi strappa l'anima, dottore! Aspetti! Mi lasci mandare giù un goccetto!» Il dentista sospirò dopo aver curato l'ultimo paziente. Avvolse le protesi che non avevano trovato clienti.